SBS Italian.
Praran, Reservoir, Lola, Melbourne, Melbourne. Insomma, queste sono alcune delle pronunce più difficoltose, più tricky per gli italiani in Australia, non solo per gli italiani, per gli stessi australiani quando si ritrovano delle grafie, magari che non vivono a Melbourne, delle grafie un po' curiose e l'errore è sempre in agguato. E chi meglio di un docente, un professore di studi italiani alla Melbourne University, che anche lui con il suo stesso cognome ha delle versioni diverse per raccontarci come si pronunciano regolarmente? Diamo il benvenuto a John Hayek per gli anglosassoni, Hayek per gli italiani, Hayek per i ciechi, che è la pronuncia corretta. Buongiorno John e grazie per essere venuto a trovarci.
Buongiorno Carlo.
Tu quale preferisci? Come
in italiano Hayek.
Hayek. Senti, tu ci porti questa mattina in un piccolo viaggio all'interno dei quartieri di Melbourne, all'interno dei suburb di Melbourne. Visto che per quanto riguarda noi italiani c'è un doppio livello di errore. Uno dato dal nostro accento, magari la pronuncia è corretta, però ti diventa Thomas Town, quelle cose lì. E l'altro, che è un problema anche per i nativi australiani, cioè quello di come esattamente pronunciare i suburb. Innanzitutto iniziamo in generale. Melbourne, perché Ben e non Born?
È una riduzione fonetica, è un fenomeno molto tipico degli inglesi. Piace la prima sillaba e quell'ultima no. E cercano sempre di ridurre la pronuncia.
Perché teoricamente dovrebbe essere Born.
Sì,
anche perché il film è giusto. Born Identity, non è Born Identity.
Esatto, però in quel caso è solo una sillaba, quindi non puoi non pronunciare bene. Invece in inglese di solito l'accento si mette sulla prima e si cerca sempre di ridurre tutte le altre sillabe.
Come potrebbe pronunciare bene un italiano, magari arrivato da poco, Ben?
No, infatti la pronuncia è ancora più ridotta in questa città perché la gente di qua tende solo a dire Melbourne.
Ben.
Quindi basta.
Ben è la tattica vincente. Melbourne.
Assolutamente.
Andiamo invece allora a vedere i suburb, i quartieri di Melbourne, perché ce ne sono alcuni che hanno proprio delle ragioni storiche. Innanzitutto il quartiere più francese che ci sia, che anche abituati dai film di Tarantino, molti chiamano Reservoir.
Ah, giusto. Infatti ci sono due pronunce, c'è la pronuncia francese e la pronuncia della gente che abita proprio in quel quartiere, che è Reservoir.
Quindi Vaux.
Vaux.
E si pronuncia perché?
Chiaramente la gente di quella zona non sapeva come pronunciare la francese, hanno fatto proprio diciamo il loro meglio e vedendo la forma hanno cercato di pronunciare così, però quelli che hanno studiato il francese sapevano già che quell'ultima sillaba si dovrebbe pronunciare voir.
Quindi sostanzialmente si tratta di un errore decenni fa, se non 150 anni fa, che poi è diventata la vera forma. Funziona spesso nelle lingue.
Sì, no, questo in particolare i toponimi sono molto sono importanti in questo caso perché la gente di un sobborgo, un quartiere specifico, tendono sempre a ridurre, particolarmente in lingue come l'inglese, dove si tende a ridurre al massimo. In italiano questo è meno comune perché si tende a copiare e mantenere la pronuncia della forma scritta, è difficile. In Italia invece la differenza di solito questa è che c'è la forma originale dialettale e poi c'è la forma ufficiale italiana o italianizzata. Queste due cose possono essere completamente diverse. Per esempio ho un amico che è bresciano che viene da un paese che si chiama tipo San Francesco Onno, però in dialetto si dice Do e basta.
Quindi non c'entra assolutamente nulla. Apriamo una piccola parentesi delle pronunce francesi,
sì,
perché c'è un altro suburb che è molto insidioso, Beaumaris.
Sì.
Ecco.
Sì, esatto, questo perché chiaramente ha un po' lo spelling francese e per gli italiani potrebbe essere Beaumaris, una cosa del genere. Non è un quartiere di cui si parla spesso, quindi quelli che non sono di lì sono spesso incerti.
Però appunto la parola tipicamente francese è B-E-A-U.
Giusto.
Come si pronuncia?
Sarebbe Beaumaris. Una pronuncia molto rilassata.
Beaumaris. Andiamo a un altro che è molto molto complesso per gli italiani, perché viene da una parola aborigena. Quindi abbiamo un triplo livello: parola aborigena che viene mangiucchiata e distrutta dall'inglese, che poi viene mangiucchiata e distrutta dall'italiano. Dimmi tu il suburb, come si chiama?
Allora, in inglese dovrebbe essere, per quelli che sono di questa città, è una sillaba, anche se si scrive con due, e si dice qua pran.
Pran,
una sillaba.
Con la A lunga.
Giusto, pran. Però tecnicamente dovrebbe essere una cosa tipo praran.
Praran.
È troppo difficile, noi non riusciamo a pronunciare, no, perché ci sono due R e questo crea difficoltà per gli anglofoni. Noi cerchiamo sempre di ridurre quando ci sono due R separate.
Tanto storicamente è stata nominata Puraran,
giusto,
parola aborigena, che vuol dire terra circondata dalle acque.
Giusto, giusto, che è vero intanto. E noi, però in italiano spesso uno che viene da fuori pronuncia Praran.
Che paradossalmente è più vicino a quella.
Sì, è chiaro a tutti, a parte la gente che è di qua.
Ricordiamoci quindi: il vero segreto è sillaba unica con vocale lunga. Pran.
Sì, pran.
Il mio preferito.
Sì.
Questo è un posto che in realtà, per chi non conosce la storia, è abbastanza facile, però c'è una contraddizione terrificante fra il personaggio storico a cui questo suburb viene nominato e la pronuncia. Lalo.
Dove cominciamo? Ci sono almeno tre pronunce. C'è la pronuncia, diciamo, scritta, che è tipica, diciamo, di immigranti. Lalor. È sempre possibile. Lalor.
Si scrive Lalor. Tu l'hai sentito chiamato Lalor?
Sì, dagli chiaro, italiani. Chiaro. Parlando in italiano, in altre lingue, si dice spesso Lalor. È normale perché vedono la forma e logicamente ti dà l'impressione che dovrebbe essere, la pronuncia dovrebbe essere Lalor. Invece ci sono due pronunce completamente diverse. C'è Laila. Laila è Lola. E quelli che non sono di là spesso dicono Lolo perché c'è un personaggio molto famoso nella storia australiana, Peter Lola, che è chiaramente collegato a questo sobborgo.
Peter Lola era uno dei leader della Eureka Stockade.
Giusto.
1854. Adesso mi faccio bello, però sono gli appunti del mio ospite, John.
Sì, sì. L'unica insurrezione nella storia australiana.
Lola.
Sì, però
sono un po' come Lola.
Sì, sì, non, sì, esatto. Però la gente di lì dice sempre Laila.
Perché Laila?
È una scelta, non so, è una spiegazione. No, perché ci sono due, chiaramente, questo cognome è abbastanza frequente, chiaramente ci sono due pronunce accettabili, quindi qualcuno accetta la pronuncia per il cognome Laila, altri invece preferiscono Lola.
Quindi c'è l'opzione, stessa parola nominata.
Giusto.
Per una figura storica, della quale si sono perse, sì, le tracce completamente,
sì,
e per sbaglio, comunque per scelta, si è andato verso un'altra direzione.
Esatto, e quindi per esempio c'è il primo ministro australiano molto conosciuto degli anni 50-60, che in Australia si chiama sempre Menzies. Però questa è la pronuncia australiana, la pronuncia scozzese, perché il cognome d'origine scozzese è sempre Mingus.
Mingus. Questa, attenzione, Menzies e Mingus.
Giusto.
Che tra l'altro si scrive Menzies, un cognome che sembrerebbe in realtà spagnolo o portoghese.
Sì, già, giusto.
E già,
giusto,
lì inizia a confonderti le idee.
Giusto.
Ci hai aperto un mondo. Ma qualcuno l'ha mai chiamato così?
Chiaramente qualcuno che è scozzese arriva in Australia, vede il nome e pronuncia subito Mingus, perché sembra è logico per questa persona. Invece un australiano che va in Scozia vede lo stesso cognome e pronuncia Menzies, logico.
Quindi uno scozzese di origine australiana che va in Portogallo. Sì. Basta, non parla direttamente. Sì. Molven.
Ah, qua il problema della vocale prima della L, ci sono varie possibilità. Qualcuno pronuncia Molven, qualcuno pronuncia Melven, qualcuno pronuncia Molven. Quindi ci sono almeno tre pronunce.
Mol, mal, mel.
Giusto.
Loro quale usano? Come all, come tutto?
Secondo me è più comune la pronuncia Molven. Malvern. Però mi ricordo anni fa era abbastanza diffusa la pronuncia Malvern.
Che passa con non Melbourne.
Più. Giusto, chiaramente per evitare questa confusione anche.
Andiamo invece un santo che,
esatto.
Che c'è anche lì, ci dà un po' di problemi. St. Albans. Qual è giusto?
No, gli italiani tradizionalmente pronunciavano sempre St. Albans. Però oggi la gente di lì dicono soltanto Snowbans.
Attenzione, Snowbans,
due sillabe e basta.
Snowbans.
Snowbans.
Quindi si perdono via la T.
Sì, esatto. Sì, riducono al massimo perché l'accento va sulla prima sillaba di Albans e il resto viene ridotto.
Invece, per esempio, suburbs che sono lunghi, tipo Greensboro.
Sì.
Lì tutto bene oppure c'è anche lì una sorta di riduzione?
No, c'è perché dicono Greensboro, due sillabe, invece la forma scritta ne ha tre. E ci sono anche problemi tipo tu sai subito se è una persona di questa città perché pronuncia la via molto conosciuta Elgin Street, ma questa è una pronuncia solo di questa città. Quelli che non sono di questa città pronunciano sempre Elgin Street.
Elgin.
E che Elgin chiaramente è un personaggio molto famoso perché è stato lui a rubare dai greci i famosi Elgin Marbles.
Eccolo lì.
Ecco, è lui.
Che però a Londra sono Elgin e qua si trasformano a Melbourne.
Solo a Melbourne.
Solo a Melbourne. Senti, allora, potremmo andare avanti per ore, ma puoi darci un consiglio per noi disperati, per chi è appena arrivato a Melbourne per riuscire a cavarsela? Non pronunciare mai i nomi?
No. Bisogna essere sempre attenti che c'è questa tendenza di ridurre al massimo. Appena capisci quel principio, tutto segue.
Quindi se è troppo lungo, probabilmente è sbagliato.
Esatto. Quindi mai si pronuncia qua Cranbourne, mai.
Sempre corti.
Giusto.
John Hayek, professore di studi italiani alla Melbourne University, grazie per questo excursus nella toponomastica di Melbourne.
Grazie a te.
Dicci la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.